Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovati a Uscita di Sicurezza, prima puntata del 2026. Riprendiamo il nostro spazio all'interno del palinsesto della radio, come sempre tutti i giovedì sera dalle 20.30 alle 21.30 in vostra compagnia. Io sono Stefano Ruberto. Uscita di sicurezza è il racconto di quello che avviene nei luoghi di lavoro, osservando se la prevenzione dei rischi poi nei luoghi di lavoro esiste davvero. Ma soprattutto, quale cultura si determina poi in questi contesti di lavoro? Questa sera si parlerà di magazzini Amazon. Quali condizioni di lavoro poi si vivono in questi luoghi, in questi contesti, nei magazzini di Amazon? Ne parleremo con due ospiti qui con noi, uno già in studio, a breve li presenterò, un altro è collegato telefonicamente. Quindi ascoltatori e ascoltatrici, se siete lavoratori di Amazon e volete far sentire la vostra voce, potete farlo come sempre scrivendo in diretta, se volete SMS, WhatsApp, Telegram al 331-62-14013 oppure diretta a @popolarenetwork.it. Ma intanto il 2026 si è aperto con la strage di Capodanno, così è stata definita e così sarà purtroppo ricordata. Una strage che svela drammaticamente come trascurare o sottovalutare un elemento fondamentale nella prevenzione dei rischi nei locali commerciali, ma più in generale direi in tutti i contesti di lavoro, negli ospedali, nelle abitazioni civili, possa provocare dei danni irreparabili. ...40 morti, 116 feriti, di cui 83 ancora in cura presso vari ospedali. Sono perdite di vite umane che non sono conseguenze di tragiche fatalità. Sono semmai l'epilogo della di una serie di omissioni, come l'ammissione del comune svizzero di non aver effettuato i dovuti controlli negli ultimi 5 anni mette in evidenza. Mi sono tornate tra l'altro in questi giorni alla mente le parole che nell'ultima puntata di Uscita di Sicurezza del 18 dicembre Nisrine, una delegata, una lavoratrice della ristorazione, della grande ristorazione, ci aveva consegnato proprio in chiusura d'anno e poco prima che accadesse questa strage di Capodanno. Le riascoltiamo insieme.
Siamo un settore invisibile noi. Prima di tutto, dietro comunque meno attenzioni, diciamo, per la sicurezza nelle cucine. Io lavoro in un'azienda molto grande, una catena molto grande, quindi non parliamo del barettino sotto casa oppure dell'agriturismo oppure della cosa piccola. Cioè, è un'azienda che dovrebbe più rispettare tutte le regole. Noi fino a 5 anni fa che non eravamo iscritti a un sindacato e non sapevamo nulla per nostra colpa, per nostra ignoranza. E non avevamo neanche un sistema di allarme antincendio in cucina. È una cosa comunque che trovo proprio allucinante, che dentro una cucina c'è una griglia, c'è una friggitrice, ci sono tanti attrezzi accesi tutto il giorno, poi in estate raggiunti anche delle temperature molto alte, e non avevamo un sistema di allarme antincendio. Quindi in caso di antincendio non avevamo neanche l'allarme per... Non te ne accorgi neanche, non è il tempo di accorgerti che è già andato tutto a fumo, diciamo.
E queste sono le parole di Nisrine che ci raccontava proprio cosa accade in quei contesti di lavoro. Questi fatti servono, questi fatti poi devono portarci a rivendicare migliori condizioni per chi lavora, perché poi la responsabilità non si perimetrano queste responsabilità solo nelle scelte sprovvedute di alcuni imprenditori, ma le responsabilità sono condivise anche con chi determina le condizioni perché ciò accada. Mi riferisco alla volontà del legislatore e ancor di più a chi governa e può determinare attraverso l'introduzione di norme poi dei comportamenti di chi fa impresa. Sì, perché ad esempio la maggioranza di governo in Italia in materia di sicurezza sul lavoro ha prodotto norme che di certo non garantiranno maggiore prevenzione, anzi, mi riferisco ancora più precisamente proprio nel settore del turismo e della ristorazione, in generale nei locali dove si somministrano bevande. Il governo sceglie di legittimare l'assenza di formazione del personale in materia di sicurezza, ma permettendo che quella formazione non avvenga quando si instaura il rapporto di lavoro, ma che si concluda entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Pensate, in un settore dove la durata dei rapporti di lavoro è brevissima e con molto turnover, tra l'altro, significa in sostanza che tu lavori senza conoscere quali poi sono le procedure di emergenza in quel luogo, a quali rischi va incontro, e sempre che poi siano state previste misure di prevenzione e la gestione delle emergenze sia stata prevista, come tra l'altro tristemente ci insegna appunto la strage di Capodanno.
Dancing like we do, yeah.
E allora giriamo pagina e questa sera, come annunciato all'inizio, vogliamo parlare di quello che accade nei luoghi di lavoro di Amazon, dei due siti in particolare di Amazon, quello di Casirate d'Adda e di Cividata al Piano. Siamo quindi in provincia di Bergamo. Come dicevo, ho qui in studio con me intanto, e lo presento subito, un primo ospite che è Pierluigi Costelli della Filt CGL di Bergamo. Buonasera, ciao Pierluigi.
Buonasera.
Ecco, lui segue sindacalmente i due siti, ma poi collegato telefonicamente con noi, e spero che ci senta, Michele Caserta. Buonasera Michele. Michele, ci sei? Vediamo se siamo riusciti a collegarlo. Eccoci, Michele. Non ci sente Michele. Abbiamo difficoltà con il raggiungere telefonicamente Michele in diretta. Vabbè, ci riproviamo tra un attimo. Con loro appunto, e adesso in un attimo vediamo di ripristinare il collegamento anche con Michele, che è un delegato in RLS della Filt CGL un sito che è quello di Casirate d'Adda. Dicevo appunto, vorremmo affrontare le condizioni di lavoro che vivono i lavoratori direttamente in Amazon. Pierluigi, intanto, la differenza tra questi due siti, no? Abbiamo una dimensione anche numerica di dipendenti importanti in totale nella provincia di Bergamo, ma di che cosa si occupano in realtà? Svolgono la stessa funzione?
No, svolgono due funzioni diverse. Il magazzino di Cividate al Piano svolge la funzione del magazzino di stoccaggio, dove la merce viene portata, tenuta, e quando il cliente fa l'ordine inizia il procedimento prima di impacchettamento e poi di spedizione. Nel magazzino invece di Casirate d'Adda è un magazzino che viene definito sortation center, è un magazzino di smistamento, si direbbe in italiano, dove la merce viene portata da dei camion e poi viene riportata da altri camion nei magazzini finali, diciamo, di destinazione, che vengono chiamate delivery station, che sono quelle da cui poi parte il furgone. Magazzino di Cividate al Piano ha circa 1200 dipendenti a tempo indeterminato, più centinaia e centinaia di somministrati a seconda dei periodi dell'anno. Il magazzino invece di Casirate d'Adda c'ha 400 dipendenti a tempo indeterminato e più altri somministrati a seconda dei periodi dell'anno che cambiano, e sono personale a tempo determinato.
Ecco, vediamo appunto, ritorniamo a Michele, vediamo se ci sente. Michele, ci sei?
Assolutamente sì.
Oh, bene, siamo riusciti. Ecco.
Ciao Stefano.
Grazie, ciao, di essere qui con noi intanto. Pierluigi intanto ha introdotto giustamente anche il tuo sito, no? E ha dato una fotografia, insomma, di quello che è il contesto dove stai lavorando. E diciamo, Michele è collegato con noi telefonicamente anche perché domani mattina tu attacchi il turno a che ora?
Dunque, io comincio a lavorare alle 6.
Però...
Che significa che devo essere sul sito almeno mezz'ora prima, quindi 5:30 massimo.
Ecco, e il tuo turno, insomma, durante la tua attività lavorativa, che cosa fai intanto?
Allora, noi siamo, tieni conto, dei magazzinieri multitasking, nel senso, per multitasking intendo polifunzionali. Quindi abbiamo, a seconda dell'anzianità di servizio, si parte ovviamente dalle basi della BC della logistica, quindi facendo un po' i lavori quelli proprio umili, chiamiamolo così, a progredire a quelli un po' più nobili. Quindi diciamo che noi siamo, io personalmente, che sono adesso quasi 7 anni, insomma, che sono in Amazon, ho un po' tutte le skill, se loro piace molto parlare in americano, quindi tutte le caratteristiche. Esatto, sì. Per fare ricoprire più funzioni, sono fondamentalmente un jolly, perché posso ricoprirgli la funzione dalla basilare a quella un pochino più complicata. E quindi è una funzione di magazzino multitasking. Quindi
Questo è un elemento che caratterizza la modalità di lavoro, no? Nei magazzini Amazon, cioè questo di essere interscambiabili in qualche modo.
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Tieni conto, Stefano, che però ci saranno sempre, purtroppo, durante i periodi di picco, e questo ovviamente per Luigi lo sa benissimo, dei momenti in cui ci saranno dei somministrati, fondamentalmente, che gioco forza faranno i lavori un pochino più sporchi, lasciami passare il termine, e indeterminati che invece sanno andranno a ricoprire quei ruoli un pochino più delicati. Quindi la lavagna la vediamo ogni volta che noi ogni mattina che andiamo in Amazon vediamo la lavagna e vediamo dove siamo assegnati. Okay. E quindi funziona così.
Ogni giorno una scoperta.
Esatto, appunto, tu scopri al momento dove dovrai recarti.
Esatto. È una sorpresa ogni giorno. Esatto.
Ecco, però tu accennavi ai picchi, infatti noi passiamo adesso le feste di Natale, no? Quindi immagino che novembre e dicembre siano stati intensi, no? Da un punto di vista dei volumi movimentati.
Sì.
E su questo
abbastanza,
ecco, su questo come interviene intanto nel, come dire, nei periodi di picco l'azienda, cioè aumenta l'organico, per esempio, o
assolutamente
mantiene?
Sì.
Okay.
Allora, quest'anno siamo arrivati, adesso lasciami snocciolare delle cifre un po', però abbastanza veritiere, nel senso che vado vicino al vero. Siamo arrivati 2 o 3 anni fa a 800 ingressi durante il picco, quest'anno ci siamo attestati sui 500, quindi comunque sono volumi importanti,
certo.
Assunzioni importanti, ovviamente sono assunzioni, purtroppo, mio malgrado, sono assunzioni a termine, nel senso sono i cosiddetti stagionali,
sì.
Quelli che vengono presi per la stagione, fanno un po' il lavoro sporco, come ti dicevo prima, e poi vengono poi rilasciati a casa e poi eventualmente però possono essere anche richiamati, perché si è cambiata la legge, quindi possono lavorare da noi a intermittenza fino a 2 anni. Quindi comunque è un posto di lavoro non fisso, certo, però stagionale. Diciamo.
E intanto ti dico, Olly, ascoltatrice, ciao, io sono una assidua cliente Amazon, sono una non vedente e per me voi siete degli angeli. Sono a conoscenza delle condizioni in cui lavorate e anche per questo voglio ringraziarvi tutti per quanto mi facilitate la vita quotidiana. Un abbraccio. Ecco, vabbè,
grazie
questo appunto è un messaggio anche importante che riconosce
grazie mille.
il
Grazie
lavoro.
Per averlo condiviso.
Ecco, ma intanto è innegabile, insomma, l'efficienza, la puntualità con il quale Amazon riesce a
Guarda, io mi
consegnare.
rifaccio, ecco, mi rifaccio a questo messaggio brevissimamente perché mi sono sentito fiero veramente una volta di lavorare in Amazon durante, come saprai anche tu, il periodo Covid, ok? Nel senso che noi forse siamo stati uno dei pochi siti a non fermarci mai, anzi, abbiamo incrementato il lavoro esponenzialmente durante il periodo del Covid e addirittura, ti faccio un esempio, mia moglie mi diceva: caspita, meno male siete voi a consegnarci pannolini, merci di prima necessità a casa, perché sai che erano contingentati, supermercati e quant'altro. In quel periodo io ti dico che mi sono sentito orgoglioso di lavorare in Amazon perché comunque abbiamo fatto un super lavoro.
Ecco, tu dicevi all'inizio, sei uno storico, insomma, di quel sito, quindi è
Quasi 7 anni, sì.
un'esperienza e anche uno storico da un punto di vista della funzione di rappresentanza, no? Come delegato e come RLS. Ma tornando alla
Assolutamente
tua figura di lavoratore Amazon, come hai visto cambiare nel tempo, diciamo, il lavoro? Cioè, adesso
allora.
stiamo rappresentando l'efficienza, insomma, l'importanza del servizio che riuscite a svolgere voi, però dietro questa efficienza immagino poi ci sono degli aspetti
Caspita.
non, come dire,
Altro
descritti.
che. Assolutamente. Allora, guarda, io ti posso dire, il primo anno è stato, io sono adesso 7 anni a Porta Sempre a Vera, quindi Non ho mai fatto, forse sono stato un po' penalizzato perché io non ho mai fatto lavori di magazzino, venivo da realtà differenti, totalmente differenti, d'ufficio, dicendo. Quindi ti assicuro, e assicuro a tutti che dall'oggi al domani indossare la scarpa antinfortunistica e camminarci per 20-30 km al giorno non è facile, quindi è un po' traumatico all'inizio. Però ti posso assicurare che comunque in questi 7 anni la realtà è molto molto migliorata, un po' grazie alla predisposizione dell'azienda a venirci incontro, un po' tanto grazie all'ingresso della CGIL all'interno del sito, di cui insomma, il nostro ottimo funzionario Pierluigi può testimoniare, ma anch'io che ho collaborato con lui ormai da anni. Insomma, abbiamo spinto su tante tematiche a noi carissime, perché ovviamente il mio focus, più che sul stipendio, sul salario, è sull'integrità, sul salvaguardare l'integrità fisica. Quindi, dal primo anno che io ad oggi, se guardo indietro, non so come ho fatto a resistere, perché è tutto manuale, tutti sforzi fisici, gambe, braccia, articolazioni. Ad oggi che è quasi tutto automatizzato, diciamo che insomma abbiamo fatto la nostra parte, quindi abbiamo spinto su tematiche delicate con l'azienda e l'azienda, che è un colosso, come ben sapete, piano piano ci è venuto incontro, dai, e quindi insomma adesso è un'altra vita.
È un'altra vita, quindi è migliorato anche grazie alla rivendicazione che, come mettevi in luce te. Però, ecco,
Assolutamente, ma grazie.
Pierluigi, provo a spostarmi un attimo su una domanda per Luigi. Ci ha rappresentato adesso Michele una fotografia, no? La sua fotografia, ma c'è un grosso turnover dietro, diciamo, i magazzini Amazon di personale?
Sì, teniamo presente che questi magazzini sono abbastanza giovani, tra virgolette, non sono posti di lavoro da 20-30 anni, quindi abbiamo un focus ancora ridotto. Il magazzino di Casirate è aperto dal 2018, mentre il magazzino di Cividate è aperto dal 2021. C'è un ampio turnover di lavoratori, anche se nel posto poi dove che è più vecchio di anzianità come Casirate inizia ad esserci uno zoccolo duro di dipendenti che rimangono lì da tanto tempo. Sono due magazzini diversi nelle cose che vengono fatte. Nel magazzino di Cividate Alpiano c'è meno rotazione delle attività lavorative. Ti può capitare di rimanere per molto più tempo a fare la stessa identica cosa tutti i giorni e lì c'è quella che quelli bravi direbbero alienazione del lavoro ripetitivo, l'alienazione a cui ti porta il lavoro ripetitivo. Se per giorni, settimane, mesi il tuo lavoro è semplicemente aprire una scatola e svuotarla, aprire una scatola e svuotarla, o prendere un prodotto e inserirlo in un armadietto così per 8 ore, con mezz'ora di pausa retribuita fortunatamente perché lo dice il contratto collettivo nazionale di lavoro, e capite bene che non è un'attività lavorativa, non è certamente quello che uno sogna di fare da bambino, però alla lunga può anche comportare dei dolori alle articolazioni, alle spalle, eccetera. Amazon, fa tutto un lavoro per cercare di ridurre i rischi dell'infortunio grave. Come ad esempio cercare di mettere meno lavoratori possibili nel piazzale dei camion o metterli più lontano possibile dai camion o non usare i muletti retrattili classici da magazzino perché sono pericolosi, ma spostare le cose con i transpallet manuali o elettrici. Questo naturalmente riduce il rischio del gravissimo infortunio. Però, per esempio, nel magazzino di Michele per anni si è lavorato con i transpallet manuali, spostando bancali e bancali a mano. Poi, grazie a una battaglia sindacale fatta anche da lui, siamo riusciti a fare in modo che l'azienda acquistasse sempre più transpallet elettrici che ti trasportano la merce senza che tu debba fare lo sforzo fisico. E poi ci abbiamo fatto un'altra grande battaglia riguardante queste gabbie metalliche con dentro la merce, che si chiamano cart, che quelle invece li
Esatto.
dovevano spostare manualmente. Adesso Michele ci può dire qual è stata la la sua battaglia che anche in parte è riuscito per metà, diciamo, in una parte di magazzino a convincere l'azienda a sperimentare. Prego.
Vai, vai, Michele.
Sì, allora io cercherò di essere brevissimo e sintetico. Allora, noi all'inizio, come ha detto ottimamente Pierluigi, spostavamo tutto manualmente. Quindi contate che spostare dei container pesanti centinaia di chili a mano diventava veramente gravoso a livello muscolare, muscolo-scheletrico e via dicendo. Quindi la mia battaglia, il mio focus fin dall'inizio è stato quello di ottenere dei miglioramenti che ci rendessero la vita lavorativa meno gravosa dal punto di vista dell'integrità fisica, come dicevo prima. In questi anni, grazie a Pierluigi, grazie all'intervento AGL e grazie anche a predisposizione dell'azienda comunque venirci incontro, devo dire, sono stati introdotti piano piano ausili meccanici elettrici per movimentare questi carichi invece che manualmente con l'ausilio della tecnologia. E ultimamente abbiamo introdotto, da ormai 1 o 2 anni forse, questi cosiddetti cart raiser, cioè sollevatori di cart sarebbe, cioè sollevatori di questi carrelli pesantissimi, anche 700 kg. Per spostarli in maniera meccanica, perché era veramente poco ergonomico e impattante sulla nostra salute, sulla nostra integrità fisica. Quindi
Certo.
abbiamo ottenuto tanti risultati, ma con un lavoro capillare di costanza, di insistenza, di martellamento. Poi tenete conto che stiamo parlando di un colosso, parliamo di un colosso come Amazon, che
Certo.
ovviamente ha tanti di quegli uffici che ora che comunicano uno con l'altro ci vuole il tempo che ci vuole. Quindi tieni conto che sono tempi medio-lunghi.
Tu
Ogni
dici il
proposta che si fa.
cambiamento vuole il suo tempo
Esatto.
perché si attui e insomma si depositi
Bravissimo.
realmente
Esatto.
nelle
Sono
condizioni.
tante responsabilità e ogni ufficio deve dare il suo ok, il suo bollino su
Bravissimo.
ogni cosa.
Però dato che tanti ascoltatori
Esattamente.
ci stanno anche scrivendo, dicendo, ringraziando sempre, però non è una campagna contro Amazon e stiamo mettendo in luce perché
Assolutamente.
senza Amazon appunto un ascoltatore diceva il suo gatto non poteva essere ancora in vita per l'efficienza appunto che si rappresentava prima. E tanti altri ci chiedono, ma
Certo.
poi come cittadini, come consumatori, come possiamo intervenire come dire, intervenire su Amazon perché affinché migliori le condizioni? Dei lavoratori, chiaramente di Amazon. Ora, io però voglio andare un po' più a fondo della questione perché l'efficienza l'abbiamo rappresentata un po' tutti, ecco, i miglioramenti, le condizioni. Poi, però, in tanti contesti di lavoro, come spesso rappresentiamo in uscita di sicurezza, ma come leggiamo e anche i numeri purtroppo ci dimostrano, il numero degli infortuni e delle malattie professionali continua a incrementare. Ora, in quei luoghi, chiaramente. Lo stavate un po' sia te Pierluigi che Michele rappresentando, c'è un tema di sovraccarico, di movimentazione di carichi e anche qui possiamo dire si è auto limitato il peso che voi movimentate, mi pare di aver riscontrato che da 25 kg no, si è dato un limite
Ridotto a
Amazon
15.
ai 15,
15.
è ok.
Esatto.
Però ecco, c'è comunque una condizione lavorativa che espone gli arti superiori, no, alla movimentazione, vuoi per la ripetitività,
Certo.
vuoi per comunque la movimentazione dei carichi, e questo c'è. Ma dentro questa attività, immagino che comunque l'evento infortunistico accada, Pierluigi, cioè l'infortunio si intende proprio come evento traumatico, no? Cioè l'accidentale evento traumatico. Ma
Esatto.
da un punto di vista della fotografia generale, c'è una statistica che dà riscontro di una, come dire, numerosità di infortuni.
Il tema è proprio la bravura aziendale a fare in modo che la statistica sia positiva. Faccio un passo indietro. L'ho detto prima che Amazon cerca di ridurre il grave infortunio, quello che esce sui giornali, perché è quello che gli fa più paura, perché Amazon è un'azienda orientata al cliente. Il cliente è fondamentale, il cliente legge i giornali, il cliente si informa, il cliente sceglie e quindi è importante per lei avere il buon nome. Quindi eliminare l'infortunio grave gioca
alla sua immagine.
La sua immagine. Però c'è tutto un altro tema.
L'immagine sono soldi poi.
Esatto, sono soldi, sono clienti. Il tema però che volevo sottolineare è anche la sicurezza non nel singolo istante ma nel tempo. Il tema di come la ripetitività del lavoro, la pesantezza dell'attività lavorativa non provoca soltanto l'infortunio del momento che sicuramente accade e poi ci torniamo, ma la malattia professionale che però, siccome il tempo di vita del lavoratore in azienda è poco, è difficile a far riconoscere dall'INAIL. È questo sostanzialmente quello che io vedo di differenza più grave rispetto ad altri posti di lavoro della logistica.
Cioè, per produrre, tu dici, dato che, come dicevamo prima, c'è un turnover elevato, si usura in breve tempo, non tanto sufficiente affinché l'INAIL riscontri una esposizione per lungo tempo a quella usura dell'organismo, del sovraccarico appunto degli arti superiori. Quindi non riesci a ottenere.
Il giro è quello che hai descritto tu, ma fondamentalmente quello che mi interessava dire da profano, diciamo, da funzionario sindacale, non da medico, che vedere delle persone con meno di 30 anni, 35 anni, già usurate dopo 3 anni di lavoro, è una cosa che da sindacalista ti fa male al cuore. Fai fatica a dormire la notte pensando di non aver fatto abbastanza per queste situazioni qua, per risolvere questi problemi, per migliorare quella condizione. Ed è il punto, la nota dolente sostanzialmente di quell'impresa che, limitando al massimo nella sua bravura organizzativa i cosiddetti tempi morti, cioè il rifiatare del lavoratore, Amazon te li copre tutti tranne la mezz'ora di pausa, puoi solo fare le fisiologiche, cercano di eliminare al massimo quei momenti classici in cui ho finito di scaricare il camion, l'ho scaricato, ci ho messo 10 minuti in meno, quei 10 minuti sono miei, mi posso bere un caffè. In Amazon questa cosa non
è possibile.
Se tu sei fermo ti devono trovare qualcosa da fare, è così che è organizzato il sistema. È ovvio che questa cosa porta il lavoratore a essere maggiormente sovraccaricato rispetto ad altre imprese del medesimo settore, è qui che vedo, diciamo, e poi anche questo nel magazzino più grosso, è la moderna catena di montaggio fordista prestata alla logistica. Ogni azione è ridotta al minimo, come tanti pezzettini, e lì cosa comporta? Che tu rifai 1000 volte la stessa cosa tutta la tua giornata di lavoro, e la ripetitività della mansione crea disturbi di natura fisica e anche un po' ogni tanto
solo
di natura psicologica.
Ok. Giorgio, yeah, yeah, c'è un mo' boy, un mano drotto un dick metro, scarpianzi infortunistici, sognavo Nike, carico pacchi, sogni dentro un bye bye. Turno di notte, il sole non mi vede, la luna ride, il sudore cede. Cartoni impilati, scala di Jericho, ogni scatola pesa un po' di sterco etico. Logistica è un Tetris, ma senza joystick, noi pezzi in un puzzle di cruda toxic. Giovani lavoratori sfruttati, sulle spalle il peso di sogni rubati. Dentro i magazzini futuro in catene, la paga ci compra solo settimane. Capo grida al ritmo di catena, mani tagliate, cuore di scena. Break inesistente ma il cronometro va, un'altra busta paga ma che libertà. Turno doppio, triplo, chi lo conta più? Tra pallette e muletti, un inferno in blu. Chiusi dentro mura, finestre dipinte, speranze strette, anime fuggenti. Giovani lavoratori sfruttati, sulle spalle il peso di sogni rubati. Dentro i magazzini futuro in catene, la paga ci compra solo settimane. Solo settimane. Questo era Sisco, giovani lavoratori sfruttati. Ecco, ma proseguiamo nel racconto, quindi, perché adesso ci stiamo avvicinando un po' a dei temi che mettono in evidenza un po' la condizione, no? Perché quell'efficienza poi ecco, stiamo iniziando a rappresentare il senso di quello che c'è dietro a quell'efficienza. Dicevamo l'infortunio, no, Pierluigi? L'infortunio è evento traumatico, però nei magazzini Amazon tu in qualche modo rappresentavi sulla malattia professionale un modo per cercare di non far arrivare, insomma, al riconoscimento, no? Implicito al turnover. E c'è lo stesso meccanismo, diciamo, sull'evento infortunistico?
Ecco, qui su questo aspetto c'è la cosa che io considero peggiore dal punto di vista della salute e sicurezza dei lavoratori che Amazon mette in campo, ed è una cosa che le nostre segreterie, le segreterie nazionali, hanno portato alla discussione nel tavolo di trattativa nazionale, che è quello che avviene quando un lavoratore si fa male al lavoro. Ecco, farsi male al lavoro può essere un momento in cui sto lavorando e mi faccio male per quello che sto facendo al lavoro, o può essere, diciamo così, la febbre o raffreddore, situazioni che non c'entrano con l'attività lavorativa. Qui sta il tentativo dell'azienda, cercare di fare in modo di provare a dimostrare all'ente INAIL che il lavoratore non si è fatto male al lavoro, ma che il dolore era pregresso. O comunque di non fare in modo che il lavoratore non si rechi al pronto soccorso mai. Questo è il tentativo che l'azienda fa in due modi, con due modalità. La prima è il grande investimento che l'azienda fa su che cosa? Nei magazzini grossi, come quello di Cividate al Piano, c'è l'infermeria aziendale.
L'infermeria, c'è
un presidio medico interno all'azienda, che potrebbe anche essere considerato una cosa bella.
Virtuosa, appunto.
Virtuosa.
No?
Però che cosa ci siamo accorti nel tempo in diversi magazzini, non solo quello della provincia di Bergamo, che quell'investimento era un investimento finalizzato a che cosa? A fare in modo che A, il lavoratore non uscisse dal magazzino, B, che il lavoratore non andasse al pronto soccorso pubblico. E se tutto viene gestito internamente e si fa in modo che il lavoratore non vada al pronto soccorso, si fa in modo che il lavoratore non dichiari infortunio. Questo è il primo meccanismo che accade all'interno dei magazzini di Amazon. E poi all'interno dell'infermeria, ma anche non dentro l'infermeria, perché nel magazzino di Casirate Dadda non c'è l'infermeria, viene fatto un documento, che questo in tante altre aziende non ho mai sentito parlare, è una tipicità secondo me di Amazon, che si chiama Incident Report. Sulla carta anche qui l'azienda ce la racconta in maniera virtuosa: vogliamo tenere schedati tra virgolette gli infortuni per fare in modo che non accada mai più questo incidente, e fin qui saremmo tutti d'accordo, tappeto rosso, bellissimo, poi vai a vedere che cosa è. Questi incident report, quasi sempre quando il lavoratore si fa male al lavoro, chi compila quell'incident report, che non è il lavoratore ma è il suo capo reparto, loro li chiamano manager, cerca di fare in modo di mettere la X sempre sulla cosa meno grave, cioè la dolenza, algia, o scrivere una descrizione come se il lavoratore ha avvertito dolore senza un motivo e senza un trauma. Questo fare in modo di dimostrare che non c'è il trauma, e poi quasi sempre scrivono anche nella descrizione che il dolore era pregresso, che il lavoratore era arrivato al lavoro già con quel dolore, serve per smontare gli infortuni. E poi lì noi ci inalberiamo, perché tu non puoi fare la bella statistica. Cioè, io voglio che un'azienda abbia buone statistiche sulla sicurezza. Che sindacalista ti direbbe: no, io voglio che ci siano tanti infortuni in azienda, meglio se non ci sono, però il punto deve essere che dobbiamo prevenire davvero gli infortuni, non fare in modo che quegli infortuni vengano trasformati in malattie comuni e poi magari, come fa sempre l'azienda, lamentarsi che le persone fanno troppe malattie, quando il punto è che cerchi in tutti i modi, anche cercando testimonianze di colleghi, fare in modo di smontare l'evento traumatico. È lì è la cosa che più ti fa male, perché vedi altri lavoratori che, chiaro, sono superiori in grado, ma guadagnano 2.000 euro al mese, 2.300 euro al mese, che in questa guerra tra poveri cercano di fare un danno a un lavoratore che guadagna 200, 300, 500 euro al mese in meno di loro, cercando di fare in modo che si dimostri che quella persona non si è fatta male al lavoro, secondo una logica per cui il lavoratore è lì dentro a cercare di fregarti e fingere di farsi male, quando i lavoratori, nella stragrande maggioranza dei casi, sono persone oneste che quando si fanno male al lavoro è perché no, hanno sbagliato o perché la mansione lavorativa ha dei rischi, come prima abbiamo detto. Cioè, se per esempio sei abituato ad alzare pacchi da 10 kg, ti arriva quei 2 o 3 pacchi da 20 kg che possono capitare, e a quel punto la colonna vertebrale è sotto sforzo. Se ci sono dei periodi di intensità lavorativa maggiore, dove bisogna fare in fretta perché tanti clienti ordinano e bisogna fare in modo che tutto sia efficiente, capiscono bene i telespettatori, i radioascoltatori, che sostanzialmente questa cosa comporta che bisogna fare le cose in meno tempo. E quando bisogna fare le cose in fretta, c'è sempre un aumento dei
Dei
rischi,
rischi,
come
certo.
tu benissimo saprai.
È certo, infatti quello è una delle maggiori cause. Rispetto a questa pressione, in qualche modo, Michele, giusto per raccontare che cosa vuol dire, in qualche servizio è stato anche rappresentato recentemente, no? Un sistema di, come dire, quasi di competizione tra lavoratori, no? C'è un sistema interno all'attività lavorativa che rappresenta quasi un gioco, no? Tra lavoratori per produrre un po' di più. È questo che in qualche
Aumentarne
modo
la
è
produttività, sì.
esatto. Cioè, prova a descriverlo perché per cercare di renderlo comprensibile a chi poi ci sta
Allora,
ascoltando.
sì, guarda Stefano, io devo essere trasparente come al solito.
Certo.
Da noi in Lineit, Caserta d'Adda, questo non succede, nel senso non lo fanno, perché ovviamente anch'io, avendo, come dire, gli strumenti tecnologici per accedere ai sistemi informatici, e via dicendo, posso vedere anch'io da umile associate cosa fanno i miei colleghi. Si può vedere benissimo le performance dei colleghi, ma
Michele,
non.
Michele, hai usato una parola, associate, che cos'è? Chi è?
L'associate è il dipendente
Magazziniere
comune, magazziniere.
polifunzionale. È un magazziniere, ok. No, 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 è proprio perché
Magazziniere,
tu
sì.
l'hai data giustamente per scontata, perché sei
Scusami,
abituato. No, no, no,
hai
ma lo
ragione,
dicevo
Igor.
per appunto a chi ascolta capire di che cosa stiamo
Hai ragione,
parlando.
certo.
Ecco, continua pure.
Dai tanti termini per scontati che diamo noi come inbound, outbound, noi fondamentalmente siamo un sito molto semplice, Stefano.
Sì. Sì.
Noi siamo un soft center, quindi un sito di smistamento, un sito che accoglie merce in ingresso in inbound, che è il locale di ricevimento merce, lo smista e lo
Veicola
lavora in
poi.
outbound.
Sì.
Esatto, quindi noi riceviamo merce e la facciamo uscire dal magazzino. Fondamentalmente è molto semplice il nostro lavoro. Detto questo, è chiaro che le performance sono visibili a tutti, nel senso, anch'io che sono, ripeto, un umile associate, posso vedere le performance dei miei
Degli
colleghi,
altri.
ma non lo possono fare, nel senso, non va vista, e quindi tante volte succede che purtroppo, allora, ti dico questo: noi come sito abbiamo dei protocolli di sicurezza, di safety, come
Sì.
viene chiamato in Amazon, molto alti, molto alti. Io non ho esperienza in magazzino prima di Amazon, quindi non sono espertissimo del settore se non in Amazon,
Sì.
lì sì che sono esperto. Ma ti posso dire che Amazon ha dei protocolli di sicurezza molto, molto elevati. Detto questo, è ovvio che i protocolli sono elevati, ma se vengono rispettati. Se
Se
poi
li
non vengono
applichi,
rispettati, i protocolli valgono
rimangono sulla
niente.
carta.
Quindi, bravissimo, esatto. È chiaro che nei momenti di volume importante, piuttosto che periodi di picco come quello che abbiamo appena passato, e certi protocolli magari vengono un pochino,
Lasciati da
diciamo,
parte,
non
valgono fino a un
trascurati,
certo punto,
però
come
io,
direbbero.
guarda, devo essere onesto, mi metto anche nei panni della leadership, del management, e via dicendo. È chiaro che certi protocolli, quando sei sotto pressione in quel momento, entra in gioco il lato umano del lavoratore, che può essere italiano, come americano, come quello che vuoi, ma quando sei sotto pressione tendi comunque magari a tralasciare, a trascurare, a essere un po' più superficiale sotto certi aspetti. E quindi lì è un po' il problema, il cortocircuito che si viene a creare è quando c'è un po' volume eccessivo, diciamo.
E no, ma proprio guarda,
Questo.
dal mio punto di vista tocchi il nodo centrale, perché poi si è più abituati in qualche modo a badare alla produttività, no? Questo in tutti i
Eh
contesti,
sì, eh
adesso
sì, eh
tralasciando il
sì.
tema di Amazon specifico, ma se penso ai cantieri, se penso alle
Hai ragione,
industrie
Stefano,
meccaniche,
hai
cioè
ragione.
la produttività è più facile, ci viene insegnata in tanti altri contesti, anche quelli fuori dal mondo del lavoro, no? Quindi si è proiettati in qualche modo a ragionare in quei termini. Però, come dici te, ritornando nel territorio di Amazon, lo sforzo, il ragionamento che un'azienda che ha una, come dire, una quantità, una potenza economica come quella di Amazon, che è diventata ormai ha sostituito Poste Italiane in termini di capillarità, no?
Praticamente sì. Sì.
E quindi stiamo parlando di
Siamo più
un'impresa.
efficienti, siamo più efficienti, sì.
Esatto, che ha le
Sì.
condizioni, le possibilità per intervenire e mitigare quel ragionamento volto solo alla produttività, no? Ma cercare di introdurre anche l'altro elemento, cioè la prevenzione, quindi rispetto ai rischi.
Certo.
Ma da quello che in qualche modo ci state rappresentando, fatica, perché invece, come diceva Pierluigi
Dobbiamo
all'inizio,
andare avanti a combattere per un'impostazione che certamente business is business, però salute dei lavoratori è più importante del
è
business.
prioritaria. Esatto.
Un'ascoltatrice scriveva cosa possiamo fare come clienti. Io adesso mi è venuto in mente, magari un cliente
Io
non
ce l'ho.
arrabbiarsi se il pacco arriva il giorno dopo. Perché può succedere, non so come dire, l'ansia da prestazione, la chiamo così con una metafora, la danno anche un po' i clienti a questa azienda, no? Il pacco deve arrivare oggi, arriva domani, e non è un medicinale che salva vita, non so se mi sono
Certo.
spiegato. Se il regalo che devo fare alla mia ragazza arriva 2 giorni dopo, non muore nessuno, questo voglio dire
Allora,
che può essere una modalità mettere la
siamo.
salute del dipendente al centro dell'attività lavorativa è importante. E quindi
Ma non solo.
faccio l'esempio del magazzino di Cividate al Piano, dove la ripetitività del lavoro è il monitoraggio del lavoratore che deve stoccare un tot numero di pezzi ogni ora e c'ha il capo reparto dietro che vede dal computer che sta andando più piano. E lo va a pressare ogni 2 ore, dice non stai facendo niente, non stai facendo niente, esattamente nei giorni in cui un po' cala, perché sa che può dare di più, lui lo spinge a dare sempre il 110%. Nel magazzino fatto a catena di montaggio, questo è il modo per far tirare di più un lavoratore, ma così facendo aumenti i rischi sulla sua salute. Far diminuire questa ansia da prestazione è il primo tema. Puntare sulla qualità del servizio che offri al cliente, che magari se il pacco arriva integro e che non è stato sballottato in tante diverse postazioni e che non ha subito dei danni, è meglio 2 giorni dopo, ma integro piuttosto che 2 giorni prima, ma tirato insieme. Poi io faccio degli esempi, non sono un lavoratore, che ci lavora dentro, però secondo me questo è il tema
Però hai
principale.
il quadro della situazione per i racconti che i lavoratori ti fanno in qualche modo e per quello che giustamente vedi. Michele, tu volevi aggiungere qualcosa sulla risposta agli ascoltatori? Perché poi
Sì.
purtroppo,
Sì,
come dicevo, il tempo siamo a 7
io questo
minuti e quindi alla
mi
fine.
pre l'ultimo intervento che voglio
Vai.
fare questo mi preme molto perché sono papà di 2 ragazzi giovani, quindi
Sì.
2 bambini. Far partire dei camion per il Sud Italia, per intenderci, con all'interno solo un bancale o addirittura io l'ho visto partire con un pacchetto. Non ha senso, ragazzi. Parlando di ecologia, si parla tanto adesso, cambiamento climatico, quello che vogliamo. Davvero, non ha senso. Cioè, fare 600, 1000 chilometri con all'interno del tir, che sappiamo quanto inquina e quanto consuma,
Tu
un
dici scarico dai volumi.
pacchetto o un bancale. Io fossi in azienda, direi, signori, manderei una bella mail a tutti i possessori dicendo, volete, se volete rispettiamo il contratto, va bene, vi arriva domani, ma se vogliamo salvaguardare l'ambiente, vi arriva dopodomani. Vi costa tanto? A meno che non siano medicinali, appunto d'urgenza. E quindi questo, solo questo.
Grazie. Infatti poi
Grazie a voi.
un'ascoltatrice diceva ci dovrebbe essere la possibilità da parte del compratore di scegliere la data di arrivo indicando subito o il giorno dopo. Ci dovrebbe essere la possibilità di mettere che l'arrivo non è urgente, insomma, come in qualche modo
Appunto, appunto.
stavamo delineando.
D'accordissimo.
Noi siamo veramente quasi arrivati al termine. Pierluigi, tu appunto ci hai rappresentato intanto una cosa molto importante perché è una struttura pesante del sistema interno ad Amazon, cioè il fatto di nascondere, celare gli infortuni, attuare un sistema che cerca di interagire prima con il lavoratore infortunato, che quindi in una situazione di fragilità estrema in quel momento e magari anche di ricatto contrattuale, perché magari non è a tempo indeterminato, insomma, una serie di fattori di contorno che mettono il lavoratore da solo alle spalle e quindi desiste dalla denuncia magari dell'infortunio, no?
Questo è il gioco. Allora, poi Amazon ha tanti lavoratori a tempo determinato che ovviamente corrono e spingono come gli ha chiesto di fare e poi la pagano dopo, quando diventano tempo indeterminato e hanno sulle proprie spalle, sulle proprie braccia, sulle proprie ossa i dolori che si sono fatti nel periodo in cui dovevano correre tanto. Ma per rispondere alla tua sollecitazione, l'infortunio, quel tentativo di fare in modo che il lavoratore, non comprendendo che cosa sta facendo, come hai detto tu perfettamente, nel momento di peggior fragilità, sono in azienda, mi sono fatto male, non vedo l'ora di uscire per andare a casa o al pronto soccorso, e tu mi fai firmare un foglio dicendomi che quello è il foglio per uscire, quando invece si cela altro. Noi su questo stiamo facendo un'importante battaglia, che poi è anche importante farla assieme ai lavoratori, cioè facendo in modo che i lavoratori assieme a noi capiscano l'importanza A di non farsi male al lavoro e di stare sempre attenti, che è la cosa più importante, perché nessun pagamento dell'INAIL ti ridarà quello che ti sei fatto male lavorando, ma se ti fai male lavorando, fare in modo che tutto vada per verso giusto. È importante perché anche tante persone al lavoro non sono di origine italiana, tante persone non sono molto istruite, e il lavoro del sindacato è anche quello di fare questa cosa qui, di spiegare tutto alle persone per fare in modo che non possano essere presi in giro, che ci sia maggiore consapevolezza. Questa è una battaglia che, dove l'abbiamo fatta
Portata
per più
avanti.
tempo, inizia a dare i suoi frutti. Poi tutto arriva nel tempo. Io sono convinto che non c'è la bacchetta magica, e non è che questi poli logistici di cui sto parlando sono sindacalizzati da 3 anni. Non li possiamo paragonare alle fabbriche metalmeccaniche che sono sindacalizzate da 50-70
Certo.
anni. E quindi questo è un lavoro in embrione, di inizio, ma essendo comunque in poco tempo, noi siamo anche abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo facendo di spiegazione ai lavoratori dei loro diritti e dell'attenzione che devono avere sui temi della sicurezza.
Ecco, poi ci sarà tempo perché ci ritorneremo, perché fuori onda, insomma, ci sono stati racconti molto più, cioè, molto, come dire, importanti che rappresentano anche altri aspetti, il tema dell'idoneità sanitaria, no? E tanti altri aspetti, ma come sempre quest'ora vola via. Intanto appunto, Michele, noi ti ringraziamo, per la pazienza e la disponibilità e quindi a breve dovrai iniziare a lavorare, quindi buon lavoro. Quindi grazie ancora per essere qui con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
E chiaramente grazie anche a Pierluigi Costelli della FILT CGIL di Bergamo, che ci ha permesso di rappresentare la condizione dei lavoratori nei contesti della bergamasca, no? Di Amazon. Anche grazie agli ascoltatori che ci hanno insomma seguito e si sono chiesti, interrogati da consumatori, cosa possiamo fare, perché le condizioni dei lavoratori sono state rappresentate come non efficienti, cioè non positive quanto l'efficienza di Amazon stessa, no? E quindi è importante provare a ritornare su questi temi, perché oltre alle condizioni emerse dalle indagini anche, no, che l'azienda ha dovuto anche ritornare allo Stato in termini di IVA per quello che la Procura di Milano aveva contestato, non proprio quanto la Procura matematicamente aveva calcolato, anche lì c'è stato una mediazione.
Non fatti fare lo sconto.
Ecco, però oltre alle indagini anche poi del caporalato dell'ultimo miglio, è giusto concentrarsi anche su quelle che sono le condizioni dei magazzini e dei lavoratori che
assunti direttamente da Amazon.
Esatto. Grazie ancora, noi siamo arrivati alla conclusione, buona serata e continuate l'ascolto di Radio Popolare, un caro saluto da Stefano Ruberto, alla prossima con Uscita di Sicurezza. Infamidadi e motus insai.